Grazie Marcello, grazie anche a Fabio per il suo messaggio molto edificante ed di grande incoraggiamento per tutti quanti noi. Vorrei oggi iniziare il mio sermone dalla calda Sicilia perché si sta bruciando, c'è un caldo enorme. Quindi vorrei ringraziarvi. E naturalmente per la vostra presenza. Stamani, in questi giorni, nel ringraziare Dio per la mia quotidiana preghiera, mi sono un po' fermato a riflettere su quella che deve essere una delle migliori qualità che il cristiano deve avere. Naturalmente, una delle migliori qualità che un cristiano deve avere è la carità. In quanto noi siamo stati chiamati a seguire Gesù in tutto e per tutto, e naturalmente il seguire Cristo in tutto e per tutto significa anche essere caritatevoli, così come lo è stato Lui. Ma noi come possiamo fare e come possiamo agire nel cercare di aiutare gli altri? Questo lo troviamo scritto in Ebrei, al capitolo 10, nei versetti da 23 a 25. Ebrei, capitolo 10, versetti da 23 a 25. Dice qui l'Apostolo Paolo. Dice, teniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, cioè senza barcollare. Teniamo fermamente la confessione con sicurezza, perché fedele è colui che ha fatte le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono abituati a fare, come alcuni sono usi di fare. Quindi, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinare il gran giorno. Gran giorno che noi tutti quanti aspettiamo veramente che arrivi il prima possibile, affinché possa nel mondo esserci pace e serenità, benessere, amore, carità e tutto ciò che la parola di Dio ci ha insegnato. Quindi noi siamo stati chiamati a stare insieme, cosa che noi facciamo regolarmente, venendo in comune adunanza, con fede profonda in giorno di sabato, mentre il mondo non è interessato a quello che noi facciamo oggi. Naturalmente noi questo essere presenti negli ultimi anni, lo stiamo purtroppo dovendo fare, e lo facciamo con il collegamento Webex, visto tutta la pandemia che c'è stata nel mondo. Ma in ogni caso siamo presenti lo stesso, perché siamo presenti in un numero abbastanza considerevole. E nessuno, pur non essendo in presenza, ci siamo allontanati, perché in ogni caso siamo uniti spiritualmente, non lo siamo fisicamente, lo saremo a presto, a breve. Speriamo di poter ritornare nuovamente in comunione fraterna di persona. Quindi, ma esattamente cosa viene chiesto a noi di fare? Ci viene chiesto di fare carità e buone opere. Abbiamo letto prima, carità e buone opere in Ebrei al capitolo 10. Il fare un'opera consiste in qualcosa che che noi offriamo al mondo, anche se è piccola, anche se è un piccolo gesto, anche se forse è futile o è puerile, ma per chi non ha questo tipo di usanze, è qualcosa di piacevole per chi lo riceve. Anche per noi, naturalmente, anche noi dobbiamo imparare ad essere presenti con il nostro prossimo, anche con piccoli gesti, perché a volte, sapete, se vi capita di incontrare qualcuno che vi chiede la carità per strada, anche se riusciamo a dare 5 centesimi, loro ci ringraziano con tanti inchini. E ci dicono tante volte grazie, eppure abbiamo dato poco. In ogni caso, non sono quei pochi centesimi che abbiamo dato, ma è il gesto quello che è stato apprezzato. È il gesto quello che viene apprezzato. Quindi il dare, l'essere caritatevole, naturalmente se riusciamo a dare di più, ancora meglio. Sicuramente contribuiremo a poter aiutare in maniera più consistente. Ma è il gesto la cosa importante, cioè il far capire che noi in quel momento ci siamo presi cura di quella persona. Infatti, in Primo Corinzi, al capitolo 13, nei versetti 1 e 2, Primo Corinzi, capitolo 13, versetti 1 e 2. Dice, anche quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, se non ho amore, divento un rame risonante o uno squillante cembalo, cioè divento solamente qualcosa che fa rumore assordante, rumore squillante, che dà fastidio anche alle orecchie, anche a noi stessi. Quindi diventiamo una nullità. Però dice, quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, da poter spostare le montagne e i vulcani, se non ho carità, non sono nulla. Siamo una nullità se non abbiamo la carità, se non sappiamo dare carità e amore. Quindi la carità è molto importante e viene messa proprio nei primi versetti di questo capitolo, di Primo Corinzi, capitolo 13. Proprio nei primissimi due versetti. Naturalmente noi siamo stati chiamati ad abbandonare la nostra vecchia via, cioè la via del peccato. La via è il peccato in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Ed è iniziato in noi proprio un radicale mutamento. In che cosa? Soprattutto e innanzitutto sul nostro carattere, perché se ci fermiamo a pensare di come eravamo prima, se io mi dovessi fermare a pensare come ero prima 50 anni fa, sicuramente oggi c'è anche da vergognarsene, pur non essendo una cattiva persona. Però analizzandoci all'oggi, proprio diciamo ognuno di noi, ma quanto sono cambiato. Sicuramente è meglio. Quindi se ci fermiamo a pensare di come eravamo, proprio riscontriamo oggi che lo Spirito Santo in noi ha lavorato, ha tanto lavorato e naturalmente ancora sta lavorando. Sta lavorando per mutare noi stessi. Perché io dico io per dire voi, Cioè, tutti quanti noi dobbiamo mutare e migliorare da un giorno all'altro, perché giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, dobbiamo diventare sempre migliori. Così, quando noi facciamo determinate cose per gli altri, o è perché le sentiamo dal profondo del cuore, e quindi noi con l'aiuto di Dio possiamo dare buoni esempi a quelle persone che incontriamo nella nostra vita, che naturalmente non sono ancora della nostra stessa fede, e che magari noi preghiamo affinché si ravvedano, affinché capiscano di imboccare la strada giusta, la vera via di Dio. Difatti, sempre in Primo Corinzi, al capitolo 13, nei versetti da 8 a 10, dice: la carità non verrà mai meno, non finirà mai. Dice: quando alle profezie esse verranno abolite, e quando alle lingue esse cesseranno, quando alla conoscenza essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quindi la carità non verrà mai meno, anzi, deve sempre più andare ad aumentare. Quindi noi oggi abbiamo la meravigliosa opportunità di studiare la Bibbia, e naturalmente in cui troviamo sempre cose che forse prima e che magari tante volte ci sono sfuggite, ma che poi facciamo nostre man mano che dobbiamo sempre sapere sviluppare una dote molto importante, che è la carità, e dandogli un posto in eccellenza, cioè dandogli uno dei primi posti, perché al ritorno di Gesù Cristo il sapere le lingue non servirà più, perché ci sarà una sola lingua. Parleremo tutti una sola lingua. Così è per la conoscenza, per la sapienza, per la tecnica. Oggi noi conosciamo, e quello che noi conosciamo è perché al ritorno glorioso del Figlio di Dio ci verrà spiegata in modo diverso. Ma la carità rimarrà per sempre e non cambierà mai, mentre molte altre cose che sono nel mondo e che sono attuali non ci saranno più, scompariranno, verranno mutate. Quindi impariamo a fare tanti piccoli gesti quotidiani già sin da ora, cioè ad essere caritatevoli sin da ora, cioè facciamo la carità benefica sin da ora, perché è un modo per aiutare anche le altre persone a stare bene. In una certa misura contribuiamo al benessere degli altri. Sempre in Primo Corinzi, al capitolo 13, nel versetto 13, dice: ora dunque, queste tre cose durano, e sono fede, speranza e carità. E qual è la più grande di queste? È la carità. Quindi noi dobbiamo cercare Dio, noi dobbiamo avvicinarci a Dio e dobbiamo anche cercare di somigliargli sempre di più, perché spesse volte noi ci allontaniamo da Dio semplicemente per trascuratezza, magari involontariamente, proprio perché ci facciamo prendere dal lavoro, ci facciamo prendere dalla routine di tutti i giorni. Così al mattino ci alziamo ed in fretta e furia, magari ci laviamo i denti, prendiamo un caffè e scappiamo al lavoro, per poi magari ritornare stanchi a casa la sera per metterci a letto avviliti, senza aver fatto neppure un'opera buona. A quanti di noi è successo questo? Penso a tanti di noi succede così, tutti i giorni della nostra vita. Quindi è importante che noi dobbiamo avere costantemente la volontà di cercare Dio e di avvicinarci al nostro Padre, perché noi siamo una ed è solo grazie a Dio e grazie al suo Spirito che è in noi. Siamo nulla se viene a mancare tutto questo. E siamo nulla se non facciamo operare lo Spirito di Dio, che Dio ci ha donato, lo Spirito che ci aiuta, perché Dio abita in noi. Lui abita in noi tramite il suo Spirito, che noi diventiamo sempre di più sue creature. E noi inoltre dovremmo anche fare come dice il profeta Zaccaria. Leggiamo ora questa bellissima scrittura, perché proprio in questa scrittura sono descritte dei giorni santi. Leggiamo Zaccaria, capitolo 8, versetti 19 a 22. Zaccaria, capitolo 8, versetti da 19 a 22. Dice, così parla l'Eterno degli eserciti. Il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, delle feste di esultanza. Amate dunque la verità e la pace. Così parla l'Eterno degli eserciti. Verranno ancora dei popoli, gli abitanti di molte città, e gli abitanti dell'una andranno all'altra e diranno: andiamo, andiamo a implorare il favore dell'Eterno ed a cercare l'Eterno degli eserciti. Quindi tutti i digiuni che noi facciamo a Dio, ognuno di noi, sicuramente digiuniamo più di una volta all'anno, più del digiuno quello stabilito da Dio. Quindi, ma questo giorno di digiuno, i giorni di digiuno, diventano proprio un gaudio, un piacere che noi dobbiamo fare per Dio, specie quando ci sono delle necessità serie e impellenti, il fare il digiuno. È un andare davanti a Dio con molta più intensità, accompagnata dalla preghiera, accompagnato il digiuno con la preghiera. Quindi non manchiamo di fare dei digiuni quando ci sono delle necessità. Quindi anch'io, così come dice la parte finale, dove dice andiamo ad implorare il favore dell'Eterno. Implorare il favore dell'Eterno è molto più efficace ed ha più efficacia se facciamo questa implorazione con il digiuno. Quindi molti popoli e molte nazioni potenti verranno a cercare l'Eterno degli eserciti e ad implorare il favore dell'Eterno. Molti popoli cercano Dio. Questa è una meravigliosa profezia. E noi, avendo oggi la grande benedizione di conoscere la via di Dio in questa nostra vita, dobbiamo cercare ora Dio. E non appoggiamoci sul fatto che un giorno ci sarà sulla terra il regno di Dio. Già sin da ora dobbiamo essere parte attiva perché ora è il tempo di cercare Dio, non quando Dio verrà sulla terra, perché per noi ora è questo tempo prezioso, con preghiere e con studi biblici, ognuno di noi. In realtà noi Dio già lo conosciamo, anche se non lo abbiamo mai visto, perché altrimenti non saremmo qui riuniti. Noi già sappiamo di essere suoi figli, noi sappiamo già di essere stati tratti dalla polvere della terra. Lo sappiamo che Dio ci ha formati proprio dalla polvere della terra. Infatti, nel Salmo 103, nei versetti 13 e 14, Salmo 103, versetti 13 e 14. Dice: come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che noi siamo polvere. Se noi cerchiamo Dio, lo troviamo perché lo conosciamo. Perché se non conoscessimo Dio, nemmeno lo cercheremmo. E neanche lo troveremo. E saremo allora come tutti gli altri nel mondo. Ma noi siamo il piccolo gregge di Dio, i primi frutti di Dio. Dobbiamo cercare Dio costantemente. Ricordiamoci sempre che per noi è più facile cercare Dio e trovarlo. E questo è un punto molto importante da sottolineare, perché noi abbiamo questa grande benedizione. Sappiamo che ogni membro della Chiesa di Dio che è sparso nel mondo ha delle prove. Abbiamo delle difficoltà da risolvere nella vita, alcune magari più o meno difficili, ma cerchiamo Dio, anche dove c'è solo un membro nel mondo, cerca Dio come se ce ne fossimo un milione riuniti nello stesso posto. Anche una sola persona, Dio l'ascolta. Quindi noi siamo continuamente bombardate con cose che ci potrebbero portare lontani da Dio, che ci spingono lontani da Dio. Gesù Cristo ci ha lasciato degli insegnamenti fondamentali che noi dobbiamo sempre portare avanti, perché altrimenti non le avrebbe dette, non le avrebbe date le sue parole nei suoi versetti biblici. E che vorrei rileggere insieme a voi. In Matteo al capitolo 18, versetti 19 e 20. Matteo capitolo 18, versetti 19 e 20. Dice: in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre persone sono unite nel mio nome, qui vi sono io in mezzo a loro. Anche se siamo in due, anche in uno, Dio è con noi. Dio è sempre con noi, costantemente. Queste sono parole di Gesù Cristo. Questo è qualcosa di fondamentale, perché altrimenti per che cosa Cristo avrebbe fondato la sua Chiesa? Per quale motivo? Quindi questa è una chiave per stabilire una relazione con Dio ed è questa chiave: cercate, cercate, cercate Dio finché si può trovare. Quindi è un passaggio molto importante. Andiamo per favore in Ebrei al capitolo 11, versetto 6. Perché è importante questa scrittura. Dice: Poiché si accosta a Dio, deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Vorrei rileggere nuovamente questa scrittura. Dice: poiché chi si accosta a Dio deve credere. Credere che Dio c'è, che Dio esiste e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Non si dimentica Dio di ricompensare quelli che lo cercano. Quindi il nostro cercare Dio lo si fa attraverso l'uso della preghiera, lo si fa attraverso lo studio della Bibbia, lo si fa attraverso la meditazione, lo si fa attraverso il digiuno occasionale, come ho detto prima. Quindi tutte queste cose hanno una stretta relazione con Dio, Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi l'uso dello Spirito Santo di Dio che ci ha donato al momento del battesimo per guidare il nostro pensiero produrrà i suoi frutti spirituali che noi conosciamo abbastanza bene. I frutti, non i doni, i frutti che sono descritti in Galati al capitolo 5. Quindi ciascuno di noi, ciascuno di questi frutti ci aiuterà a sviluppare un'immagine spirituale a somiglianza di Dio, a somiglianza per il suo carattere ed espandere il nostro amore per lui e per il nostro prossimo. Non è cosa da niente. Quindi la continua ricerca di Dio in questa vita ci aiuterà a prepararci per essere coeredi di Gesù Cristo nel regno di Dio, sperando che questo possa arrivare prima possibile. Questo regno di Dio che porti pace sulla terra, che porti prosperità, salute, benessere, amore. Quindi la parola cercare nella Bibbia è una parola importante ed è usata molte volte in diversi modi, perché Dio la usa per dirigere e anche per incoraggiare le persone a cercare Lui per ricevere le benedizioni. Ma il mondo è sviato dal cercare Dio. Il mondo oggi cerca di tutto tranne che Dio. E ne sappiamo qualcosa. Non sto qui ad elencarli perché ci vorrebbero ore e ore. Pochissimi in realtà cercano Dio. Difatti, per favore, apriamo in Deuteronomio al capitolo 4, versetto 20, 29. Deuteronomio capitolo 4, versetto 29 dice: ma da che cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima. Quindi noi troveremo Dio, lo abbiamo già trovato. Dio è con noi, noi siamo con Dio, perché noi lo abbiamo cercato con tutto il nostro cuore. Abbiamo cercato Dio. Non abbiamo cercato la via del mondo. Difatti, in Isaia capitolo 55, versetto 6, Isaia capitolo 55, versetto 6 dice: cercate Dio mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Dio è più vicino di quanto noi possiamo immaginare. Cerchiamo Dio perché lo si può trovare. E in Geremia, al capitolo 29, versetto 13, dice: Voi mi cercherete e mi troverete, se mi ricercate con tutto il vostro cuore. Tutti quelli che io vedo scritti in questa lista che ho qui vicino a me, lo abbiamo cercato con tutto il nostro cuore e lo abbiamo trovato. Il mondo cerca le vie di Satana, non la via di Dio. La via di Satana è una, scusate, la via di Dio è una, le vie di Satana sono infinite. Quindi noi abbiamo veramente cercato, trovato, scavato anche con le mani. E lo abbiamo trovato. Quindi Dio si aspetta che noi lo cerchiamo continuamente. Anche durante il nostro cammino quotidiano, il nostro cammino quotidiano fra noi e Lui. Noi abbiamo bisogno della sua guida, abbiamo bisogno della sua presenza in noi, continuamente. Non ce lo dobbiamo dimenticare. Continuamente ci dobbiamo ricordare che Dio è con noi. Non un'ora sì, un'ora no, un giorno sì, un giorno no. Dio è sempre con noi. Dio non si allontana da noi. Siamo noi che ci allontaniamo semmai da Dio. Dio è sempre con noi. Quindi noi abbiamo bisogno di vivere la vita vicino a Lui. Dobbiamo avere stretti rapporti continui col nostro Creatore. Quindi come può un cristiano a cui è stato dato il dono dello Spirito Santo di stabilire questo stretto rapporto con Dio? Come? Vi do la risposta. La risposta è cercare Dio con uno sforzo diligente, come è indicato in Ebrei capitolo 11 versetto 6. Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice: Ora senza fede è possibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che è il rimuneratore di tutti quelli che lo cercano. Dio è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Non è il rimuneratore di tutti. Quindi il messaggio di oggi proprio spiegherà l'importanza di questa ricerca di Dio, cioè con uno sforzo diligente al fine di sviluppare e mantenere un rapporto stretto con Lui. E con Gesù Cristo. Quindi Dio è il nostro remuneratore. E che cosa significa cercare Dio? Siamo alla ricerca di Dio per conoscere veramente che Egli è, cioè che ci vuole imparare al fine di costruire un rapporto stretto e sviluppare il suo carattere spirituale in ciascuno di noi. Ci esaminiamo noi stessi regolarmente, ci esaminiamo per assicurarci che non diventiamo tiepidi, come molto chiaramente specificato da Gesù Cristo. Apriamo per favore in Apocalisse al capitolo 3, versetti da 14 a 20. Apocalisse capitolo 3. Versetti da 14 a 20. Dice: All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Dice: Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo e né fervente. Siamo noi né freddi e né ferventi? Il versetto ancora continua dicendo: o fosse tu pur freddo o fervente, o sì perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Noi in Sicilia abbiamo un'espressione molto colorita che dice che non siamo né carne né pesce, cioè non siamo nulla, in poche parole. Versetto 17 dice: tu dici sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi, per vedere, perché siamo ciechi altrimenti. Dice: tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, noi ci siamo ravveduti, dobbiamo essere sempre zelanti. Dice nel versetto 20: ecco, io sto alla porta e busso, e se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli cenerà con me. Fratelli e sorelle, vorrei aggiungere una cosa. Come sarebbe bello se, ad esempio, noi nelle nostre cene, nei nostri pranzi, mettessimo un piatto in più. Come per dire: ecco, stasera vicino a me c'è anche Dio che pranza con noi. Simbolicamente, ma è un gesto importantissimo per ricordarci sempre che Dio è con noi, che Dio è in noi. Perché dice, ecco, nel versetto 20: io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Dobbiamo essere zelanti, dobbiamo essere cristiani attivi, impegnati a vivere spiritualmente, perché riempie la vita. La ricerca di Dio include sforzarsi di vivere secondo l'esempio dato da Gesù Cristo, nostro Salvatore e Sommo Sacerdote. Cercare Dio ci aiuterà a sviluppare un rapporto stretto con Dio e Gesù Cristo. Naturalmente c'è tanta gente che oggi non fa nulla per nulla nel mondo. Nessuno fa nulla se non fai qualcosa o non gli dai qualcosa. Ma in Ebrei al capitolo 11, versetto 6, l'importanza della fede è spiegato e chiarito che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Rimuneratore. Che cosa significa rimuneratore? Lo so che lo sappiamo, conosciamo benissimo questa parola. In altre parole, ciò che riceviamo se cerchiamo Dio non è solo cercare Dio, ma è anche cercarlo diligentemente, con diligenza. si può capire che Dio ci ricompenserà in questa vita con la sua bontà, il suo amore, le sue benedizioni, la sua protezione e molti altri premi se noi lo cerchiamo. E questo include le sue promesse a noi. La ricerca di Dio con diligenza dovrebbe essere una pratica di funzione di base per noi, come bambini figli di Dio. Quindi, cosa significa poi diligentemente? Perché è scritto qui, in Ebrei, cosa significa diligentemente? Diligentemente significa mostrare di essere persistente, laborioso, sforzandosi di fare qualcosa, lavorando alacremente, essere affidabile, essere entusiasta, essere zelante, essere coerente, non pigro, non apatico. Lo sviluppo di una mente attiva che si concentra su come vivere secondo lo standard di vita di Dio. Questo dobbiamo essere. Essere zelanti. Essere zelanti in Apocalisse capitolo 3, versetti da 14 a 20. È l'ammonimento di Cristo alla Chiesa di Laodicea di essere cristiani zelanti e di pentirsi di essere tiepidi e di non essere né freddi né caldi. Fratelli, la parola di Dio, se la svisceriamo parola per parola, la Bibbia ha tanto da dire. Quindi, l'esempio di Gesù Cristo in Giovanni al capitolo 5, versetto 30, dice: io non posso fare nulla da me. È Gesù Cristo che parla. Io non posso fare nulla da me stesso. Dice: come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Gesù Cristo cercava la volontà del Padre. Anche a noi, più che Gesù Cristo, come Gesù Cristo, dobbiamo cercare la volontà del Padre nostro. La ricerca di Dio con diligenza comprende anche comprendere anche secondo la sua volontà nelle nostre decisioni, giorno per giorno, perché il carattere divino si possa sviluppare al meglio in ciascuno di noi. Quindi tutti quanti noi oggi vogliamo sviluppare l'immagine spirituale di Dio, vogliamo sapere la sua volontà per la nostra vita. La vogliamo conoscere. Il nostro esempio è Gesù Cristo. Lui ha cercato la volontà di Dio Padre. Anche noi dobbiamo capire che Ebrei capitolo 11, versetto 6 è focalizzata su coloro che sono il popolo di Dio, coloro che hanno o stanno per essere chiamati da Dio per comprendere il suo grande piano, che hanno ricevuto il dono del suo Spirito Santo. E coloro che sono nel processo di conversione e stanno iniziando il cammino di vita per la fede. Ecco, questo, ricordiamoci di questo. Ricordiamoci l'esempio di Amos. Amos, il profeta. Il profeta Amos ha dato maggiore messaggi profetici riguardo a ciò che sarebbe accaduto in Israele e alle nazioni in futuro. Amos capitolo 5, versetto 4. Dice così: poiché così dice il Signore alla casa d'Israele. Oggi noi siamo la casa d'Israele spirituale. Cercatemi e vivrete. Questo comando per la nazione d'Israele e per la sua Chiesa comprende anche noi, comprende noi, fratelli e sorelle. E sempre in Amos al capitolo 5, nel versetto 14, dice: cercate il bene e non il male, affinché viviate, e il Signore, il Dio degli eserciti, sia con voi. Come popolo di Dio ci viene comandato di cercare Dio. Questo capitolo non indica che noi, popolo di Dio, siamo per la ricerca di qualcosa che si perde. No, si perde tutto, si può perdere tutto, ma non si deve perdere Dio. Dio ci ha già scelti come suoi, noi siamo suoi, noi siamo il suo popolo. Se naturalmente facciamo questo, noi vivremo per sempre come Lui. Quindi noi dobbiamo cercare di essere come Lui. Noi lo cerchiamo per costruire il nostro rapporto con Lui. Noi lo cerchiamo per preparare il regno che viene. A questo siete chiamati, a questo siamo chiamati. In altre parole, si tratta di un comando di essere diligenti, fervidi e perseveranti attraverso il cercare. Quindi stiamo sviluppando uno stretto rapporto con Dio. Non dobbiamo mai prendere il nostro Dio per scontato. Lo sviluppo di questa relazione richiede una vita, richiede tutta la nostra vita. Non viene durante una notte. La sera ci corichiamo e l'indomani mattina è avvenuta la metamorfosi. Questo è un impegno che dura tutta la vita. Ognuno di noi è in diverse fasi di crescita della nostra relazione con Dio. L'intelligenza di Dio, la sua personalità, il suo carattere è così immenso, così grande, così enorme, che ci vuole tempo per cominciare ad imparare veramente e comprendere anche i concetti di base, quelli più semplici. Si tratta di un percorso di vita. Eppure ci è comandato di continuare sempre a cercare Dio. Non possiamo dire: ok, io sono arrivato, ho finito. Già so tutto, conosco tutto e basta. No, perché attimo dopo attimo dobbiamo sempre cercare di saperne di più e sempre di più e avvicinarci sempre di più a Lui, essere mente. Essere anima, essere forza, così come viviamo la nostra vita di ogni giorno. La forza di Dio deve essere in noi. Come lo è stato per Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è diventato il nostro sommo sacerdote. Andiamo per favore in Ebrei al capitolo 4, versetto 14. Ebrei, capitolo 4, versetto 14. Dice, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Ciascuno di voi, ciascuno di noi, io, tutti quanti noi, ecco cosa dobbiamo fare. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Ecco, io oggi dico, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, angelo di vita, e chiunque mette il suo nome qui, Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Che cosa significa? Che cosa significa che è passato attraverso i cieli? Quando Gesù Cristo ha lasciato la terra, è salito in cielo. Ha lasciato la gente, tutta la gente in generale. E anche lasciato ai suoi discepoli, salendo attraverso il cielo visibile, attraverso le nuvole, come attraverso un velo, capitolo 1 di Atti. E ha attraversato i cieli, le nuvole, finché lo nascosero dal punto di vista delle persone che lo guardavano allontanarsi. E ha viaggiato alla presenza di Dio, Padre nostro, e divenne istantaneamente nostro sommo sacerdote e intercessore. Utilizzare lo Spirito Santo per guidare il nostro rapporto con Dio. Lo Spirito di Dio ci aiuta a sviluppare il nostro rapporto con Dio. Questo ci aiuterà a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Salvatore. Andiamo per favore in Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Ci stiamo avvicinando alla fine. Dice, e quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi innalzerà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Si noti che siamo guidati, non forzati. Siamo guidati. La scelta è nostra. Sta a noi. Gesù ci porta e ci guida se gli permettiamo di farlo, se permettiamo a Gesù Cristo di farlo. Nessuna persona può capire tutta la verità, a meno che è stato il dono dello Spirito di Dio che ha guidato e che ci ha guidato dal suo Spirito, lo Spirito Santo di Dio. Lo Spirito di Dio produce una mente sana. Una mente sana significa una mente che è stabile e sana. Lo Spirito di Dio viene dalla mente di Dio. Attraverso lo Spirito Santo di Dio, che è la mente di Dio, siamo in grado di ricevere la guida e capire quale sia la volontà di Dio per noi. Lo Spirito Santo ci dà la capacità, la forza, la motivazione, la determinazione, l'autocontrollo e la fede per superare i nostri peccati. Una nuova creazione diventiamo quando riceviamo lo Spirito Santo di Dio. Secondo Corinzi, capitolo 2, Questa è l'ultima scrittura. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Siamo diventati delle nuove creature. Il termine nuova creazione significa che siamo spiritualmente cambiati. Ora abbiamo lo Spirito Santo di Dio in noi. Ora siamo in corso di modellamento e di trasformazione, in pieno sviluppo dell'immagine spirituale di Dio. Come esseri umani fisici, ora siamo a immagine di Dio. Continuare a crescere in via di sviluppo, ora alla sua immagine spirituale. Dio si aspetta che noi lo cerchiamo per avvicinarci a Lui, a fare la nostra parte nello sforzo di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questo continuo sviluppo spirituale è un processo di lunga durata, ma questo non ci deve scoraggiare. Abbiamo tutta una vita davanti. Dio fa la sua parte e continuerà a fare la sua parte. Il cambiamento spetta a noi. In conclusione di questo sermone di oggi, fratelli, siamo benedetti ad avere questa straordinaria opportunità per cercare Dio e sviluppare un rapporto. Cerchiamo di non perdere questa preziosa occasione e non prenderla per scontata. Impariamo a cercare diligentemente Dio e sviluppare uno stretto rapporto con Lui in questa vita, in modo che quando si diventerà membri spirituali della famiglia di Dio, saremo in grado di aiutare il resto dell'umanità a fare lo stesso di quello che stiamo facendo oggi, noi nel regno di Dio. Grazie, fratelli, vi ringrazio ancora una volta per essere stati presenti qui. Per aver partecipato tutti quanti, siete stati molti. Vi do tante benedizioni ancora per il proseguo di questo sabato e per il proseguo della vita di ciascuno di noi. Tante cose sante e buone per tutti quanti. Ciao, a sabato prossimo.